Riprendere il capitolo 4 dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 4. Vogliamo leggere questo capitolo, che è fatto solo di 11 versetti. Apocalisse capitolo 4. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: Sali qua, quassù, e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, 4 creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello. La terza aveva la faccia come d'uomo, e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose per tua volontà furono create ed esistono. Possa davvero il Signore benedire quanto vorrà dirci questa sera. Vorrei ripercorrere velocemente quello che abbiamo già detto venerdì scorso. Abbiamo ricordato che da questo capitolo in poi inizia tutto ciò che ancora dovrà realizzarsi e non potrà realizzarsi prima del rapimento della Chiesa, che viene qui simboleggiato figurativamente dall'ultimo discepolo Giovanni Battista, quando abbiamo letto qui: Subito fui rapito dallo Spirito. E abbiamo ricordato che Giovanni Battista, scusate, Giovanni Battista, l'Apostolo Giovanni è stato l'ultimo discepolo in vita, e che è proprio la figura della Chiesa che viene rapita. Abbiamo anche ricordato che fino a quel giorno e anche durante la grande tribolazione, i 7 anni dei giudizi, la grande tribolazione, nel cielo la porta sarà ancora aperta. Sarà aperta a tutti coloro che crederanno durante la grande tribolazione, anche se passeranno per dei guai molto molto forti. E questo è un privilegio per noi oggi che abbiamo creduto, per tutti quelli che crederanno, perché oggi abbiamo la libertà di poterci radunare, di poter leggere, di poter testimoniare, e grazie a Dio, almeno nell'Occidente, non corriamo il pericolo di vita, ma quando la Chiesa sarà tolta, tutto questo non ci sarà più. Coloro i quali si convertiranno, molti dei quali si convertiranno, passeranno per la morte, non per essere salvati, ma perché si sono schierati dalla parte del Signore, quindi hanno ricevuto la vita eterna. Abbiamo ricordato che questi capitoli 4 e 5 costituiscono una grande parentesi all'interno dell'Apocalisse. Che cosa significa? Significa che soprattutto il capitolo 4 fa vedere ai credenti cosa succede nel cielo, cosa si svolge nel cielo e come i figli di Dio, come vedremo credo questa sera, come i credenti sono posti al riparo dai giudizi che cadranno sopra la terra. Ancora in Giovanni, l'Apostolo Giovanni dice, sali qua, dice, subito fai la piede di spia, dice, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire. Giovanni vede dal cielo, dalla presenza stessa di Dio, terzo cielo, vede tutto quello che succederà dei giudizi di Dio sulla terra. E la prima cosa che Giovanni vede è il trono del Signore. Vi ricordate, abbiamo detto che la parola trono si trova solo nel capitolo 4, 13 volte. E in riferimento al trono di Dio è 12 volte, che come vedremo questa sera, è il numero della completezza. Ma questo lo spiegheremo un po' più avanti. Abbiamo ricordato anche che su questo trono siede il Signore, non è un trono vuoto. È che il trono ci parla sia del posto da dove Dio governa per salvare le anime, e sia il posto da dove Dio sarà, suo malgrado, costretto a giudicare, condannare coloro che non si convertiranno a Lui. È un capitolo, abbiamo detto, pieno di figure, di simboli, e in qualche modo anche un po' difficile da capire. Ma sicuramente il Signore ci farà vedere cose che sono importanti per noi. Un'altra cosa che abbiamo ricordato è l'arcobaleno che si trova intorno al trono. Abbiamo letto verso la fine, versetto 3, c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo intorno al trono. E vi ricordate, abbiamo visto come l'arcobaleno è figura del patto che Dio ha fatto non solo con Noè, ma con tutte le persone del mondo, un patto dove Dio prometteva che non avrebbe mai più permesso un diluvio universale. E dal momento che l'arcobaleno, abbiamo ricordato, è fatto di 7 principali colori, ci ricordo come Dio ripercorre attraverso i 7 periodi, cioè le 7 dispensazioni, tutta la storia dell'umanità, non solo la storia biblica, ma tutta la storia dell'umanità che egli ha sancito di volta in volta attraverso un patto. Tutte le volte che inizia una dispensazione, un periodo della storia, Dio lo sancisce attraverso un patto. E questo arcobaleno che circuisce, che circonda tutto il trono di Dio, ci parla proprio di tutta la storia dell'umanità che è stata, in qualche modo, sotto gli occhi del Signore. E il Signore è al centro di tutta la storia. Ed è bello, abbiamo detto, perché ci fa vedere proprio la ragione per la quale il Signore fa vedere a Giovanni la prima cosa che vede è un trono. Perché un trono? Abbiamo detto come se il Signore avesse aperto una finestra nel cielo e avesse detto ai credenti, guardate quello che succede qui, vedete cosa c'è dentro, proprio nel posto dove voi passerete l'eternità con me, cioè il terzo cielo. Quello che Paolo in 2 Corinzi 12 parla del terzo cielo, la residenza dove si trova il Signore, dove il peccato, la malvagità, l'impurità, tutto ciò che è male non ha mai potuto mettere piede lì dove il Signore. Per questo dicevo, venerdì scorso, dicevo che è un capitolo molto di grande incoraggiamento, ma nello stesso tempo, come vedremo, è un capitolo che parla anche dei giudizi che cadranno su coloro che avranno rifiutato di convertirsi al Signore. Vorrei farvi notare questa sera, è interessante, come dire, l'universalità, le 4 dimensioni del trono di Dio. Guardate, abbiamo nel versetto 2 si parla sul trono, nel versetto 3 si parla intorno al trono, nel versetto 5-6 si parla davanti al trono, Nel versetto alla fine, versetto 6, si parla in mezzo al trono. È interessante perché ci fa vedere proprio le quattro dimensioni del trono di Dio, dell'universalità, del governo del Signore. E queste quattro dimensioni del trono di Dio sono in stretta relazione con le quattro creature viventi. E voglio farvi notare anche questo. Guardate nel versetto 6, davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile a cristalli, in mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, pieni di occhi, davanti e di dietro. E nel versetto 8, e le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperti di occhi tutti intorno e di dentro. Immaginate queste quattro creature viventi che si trovano intorno al trono, in mezzo al trono, davanti al trono, che circuiscono il trono. Immaginate queste quattro creature viventi che hanno occhi davanti, hanno occhi di dietro, hanno occhi tutti intorno e hanno occhi dentro. È una visione un po' strana, no? E in qualche modo anche raccapricciante. È una visione che potrebbe mettere paura per chi non conosce il Signore. Ma di cosa ci parla questa visione? Ci parla della conoscenza che Dio ha in maniera totale, totalizzante, perfetta, dettagliata di ogni creatura. Gli occhi ci parlano dell'onniscienza di Dio. Dio che vede ogni cosa. Guardate, fratelli, gli occhi di dietro. Cosa ci parla? Ci parla del fatto che Dio conosce perfettamente tutto il nostro passato. Che davanti a Lui noi non possiamo nascondere niente di quello che abbiamo precedentemente fatto. Noi possiamo parlare, possiamo dire tante cose, possiamo anche dire delle bugie, ma Dio conosce, ci parla dell'onniscienza di Dio. È una visione questa straordinaria. Quante volte credo e dico, stasera non ci sono perché non sto andando bene. Magari ci stiamo vedendo la partita. Dio lo vede. Magari c'è una gara di Formula 1 che non mi devo assolutamente perdere. Dio lo vede. Dio conosce tutto il nostro passato. Hanno gli occhi davanti. Dio conosce tutto il futuro nostro. Tutto quello che abbiamo noi davanti. Il Signore lo conosce. Queste quattro creature viventi hanno occhi all'intorno. Dio conosce tutto quello che si muove intorno a noi. Ma ancora di più, fratelli, queste quattro creature viventi hanno occhi di dentro. E sta proprio a simboleggiare l'onniscienza di Dio che conosce tutto quello che si muove dentro di noi. Le ragioni per cui noi facciamo certe cose, i moventi per cui facciamo certe cose. Dio conosce, davanti a questo trono, c'è questa visione straordinaria dell'onniscienza di Dio, che conosce tutto quello che noi abbiamo dentro. Se parliamo male di qualcuno, nessuno sa niente. Se abbiamo dei pensieri che sono pensieri cattivi verso qualcuno, Dio non sa niente. E non ne sappiamo niente. Se stiamo escogitando qualcosa che non va bene, e nessuno vede niente. Ma Dio conosce tutto quello che si muove dentro di noi. Quindi non soltanto il passato, non soltanto intorno a noi, non soltanto quello che succederà nel futuro, non soltanto le nostre azioni, le nostre opere, le nostre parole, ma anche la ragione per cui facciamo certe cose. Pensate a queste quattro creature viventi, come diremo ancora qualcosa di queste quattro creature viventi che si trovano nell'Apocalisse ben 17 volte e vengono sempre espresse in termini di giudizio e di adorazione. E proprio caratterizzano l'onniscienza del governo di Dio, del trono di Dio, queste quattro creature viventi. È straordinario questo. C'è un passo nella scrittura in Prima Cronache. Voglio portarvi a leggere questo passo in Prima Cronache, capitolo 28, nel momento in cui Salomone, il figlio di Davide, deve prendere l'ufficio di re al posto del padre. E il padre gli porta un messaggio davvero molto molto interessante. Il Signore sa, se noi leggiamo la sua parola, ci sono dei credenti, e perdonatemi la franchezza, molte donne cristiane che non leggono mai la parola di Dio. Frequentano anche gli incontri, ma non leggono mai la parola di Dio. O qualche volta, molto raramente. E sono come dei sacchi vuoti, spenti, ma anche degli uomini che sono quasi completamente spenti. Noi li vediamo così, ma Dio conosce cosa c'è dentro. Dobbiamo portarci a casa questo messaggio, fratelli. E guardate cosa Davide dice a suo figlio in Prima Cronache 28, versetto 9. Davide deve prendere il posto di re. Dice: tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con un cuore integro, non doppio. Servo il Signore, faccio l'ora felice, ma non posso vedere sto fratello. Che ipocrisia. E prendi il pane e il vino. Servo il Signore, predico la parola da un pulpito, però mi è antipatico quella lì. Che ipocrisia. Servo il Signore, vado in piazza, ma sto lì come una mummia, non parlo con nessuno. Che ipocrisia. Oppure vado a fare un altro lavoro per non venire a evangelizzare. Che idolatria. Servi il Signore. Guardate Davide cosa dice a suo figlio. Io credo che è un messaggio che il Signore vuole dare a me questa sera. Servilo con cuore integro, non doppio, e con un animo volenteroso. E mi fa ricordare il Salmo 51, quando Davide prega e dice: Signore, donami uno spirito volenteroso, se ricordo bene il versetto 12, uno spirito volenteroso. Perché? Perché Davide stava parlando e si stava ricordando del suo peccato di bugie, di adulterio, eccetera. Noi sappiamo che questo ha combinato Davide. E adesso Davide prega il Signore e dice: Signore, dammi uno spirito volente, uno spirito nuovo, volenteroso, a fare la tua volontà. E dice: poiché il Signore, guardate fratelli, il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Col Signore non puoi scherzare, Salomone. Che uomo di Dio questo papà. Tu dici questo a tuo figlio? Che bello trovare dei genitori che dicono ai propri figli: stai attento, figlio mio, con Dio tu non puoi scherzare. Perché se tu ti comporti così, anche se stai facendo un lavoro nella chiesa, Dio te lo toglierà. Ha fatto così Dio con Salomone? Certo che l'ha fatto. E se Salomone è stato ancora in piedi, lo è stato soltanto perché ha fatto delle promesse a Davide. Se no il Signore l'avrebbe allontanato per sempre dalla sua presenza. E grazie a lui, fratelli, ai suoi peccati di idolatria, di immoralità, di adulterio, il regno di Israele è stato diviso. Cioè è nata la divisione. E questo deve far riflettere molto la Chiesa del Signore. E mi tocca davvero molto questo messaggio di queste quattro creature viventi. Hanno occhi di dietro, occhi davanti, occhi intorno. Sono lì, caratterizzano proprio il trono di Dio, il governo del Signore, l'onniscienza del Signore. Ma hanno occhi anche dentro. Possiamo nasconderci a tutti. E a volte anche bene. ma non possiamo nasconderci al Signore. Possiamo dire quello che vogliamo, ma non possiamo nascondere le intenzioni e i moventi che ci spingono a dire e a fare determinate cose. Sapete, fratelli, io non sto predicando a voi. Queste cose mi fanno tremare. Ero seduto lì martedì quando Michele dava la testimonianza. Io vedevo le sue mani. Erano così. È vero o no? Tremavano quelle mani. Dobbiamo tremare quando apriamo la parola di Dio, quando predichiamo il Vangelo. Dobbiamo tremare quando il Signore ci chiama ad un servizio che stiamo facendo per la sua gloria. Dobbiamo chiederci se è un servizio fatto con integrità, volenterosamente, o se è un servizio fatto con fatica, con pigrizia, con trascuratezza, perché il Signore conosce perfettamente come stanno veramente le cose. Quindi questo messaggio caratterizza il trono di Dio. E come abbiamo detto, queste quattro creature viventi si trovano 17 volte, se ho visto bene, sto leggendo continuamente l'Apocalisse, si trovano almeno 17 volte nel libro dell'Apocalisse e sono sempre lì a caratterizzare il giudizio che uscirà dal trono di Dio, ma anche l'adorazione. Ad esempio, guardate, quando inizierà la grande tribolazione, nel capitolo 6 dell'Apocalisse, subito dopo il capitolo 5, chiusa questa parentesi, dove Dio ci fa vedere dove saranno i credenti e in quale stato glorioso saranno, inizieranno la grande tribolazione, e guardate come inizia. Versetto 1, capitolo 6. Poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono, vieni. E qui, in questo capitolo 6, abbiamo i famosi quattro cavalieri che ci parlano dei giudizi di Dio, l'inizio dei giudizi di Dio. E tutte le volte c'è una delle quattro creature viventi che dice è arrivato il momento. Vieni. E alla fine, nel capitolo 19, 17, chiedo scusa, si parla ancora delle quattro creature, chiedo scusa ancora, capitolo 15, quattro creature viventi che daranno la conclusione dell'ira di Dio. Dice nel versetto 1, poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E chi è che dà inizio al compimento dell'ira di Dio? Versetto 7, sempre del capitolo 15 dell'Apocalisse, una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli le sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio. Guardateli queste quattro creature viventi, sono straordinarie. Fanno paura pensare, sembrano dei mostri, no? Con questi occhi dentro, fuori, all'intorno, davanti, di dietro. Sembrano quasi uomini, ma non è così. È chiaro che si sta parlando di una visione. È chiaro che Giovanni riceve tutto in visione. È chiaro che sono delle figure straordinarie che ci fanno vedere come Dio conosce tutto. Conosce tutto, tutto, tutto di noi. E questo è davvero straordinario. Come dicevo, queste quattro creature viventi sono anche quelle che danno inizio all'adorazione. E abbiamo letto nel capitolo 4, nel versetto 9, ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore, grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, eccetera. E se leggete più avanti, nel capitolo 19, anche più avanti, sono sempre queste quattro creature viventi che danno il via all'adorazione. Allora caratterizzano il trono di Dio nel suo aspetto di giudizio, perché Dio conosce ogni cosa, e caratterizzano il trono di Dio circa l'adorazione che i credenti porteranno al Signore. Il loro aspetto, è interessante, ha un duplice significato, sia in relazione a Cristo Gesù che in relazione al giudizio. Avete notato nel versetto 7, siamo sempre nel capitolo 4, dice: la prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come di un uomo e la quarta era simile ad un'aquila quando vola. Allora anche qui Giovanni non riesce a spiegare bene. E vede queste quattro creature viventi, vede che ognuno ha una sembianza diversa l'uno dall'altra. Ed è interessante. In relazione ai giudizi del Signore, il leone ci parla dei giudizi irresistibili di Dio. Il leone, dice nei Proverbi, è proprio colui che non indietreggia davanti a nessuno. E per quanto riguarda il vitello d'oro, ci parla dei giudizi di Dio che saranno fermi, stabili. E vi do come riferimento Ezechiele, capitolo 1, versetto 7, ci parla proprio della stabilità delle gambe, delle zampe del vitello. Poi dice ancora che hanno la faccia come di un uomo. Cosa ci parla la faccia come di un uomo? Dei giudizi di Dio che saranno razionali, ragionevoli. Come ragiona un uomo? E dove lo troviamo scritto? Nel capitolo 20 dell'Apocalisse. Ognuno sarà giudicato secondo le sue opere. Come vorresti giudicato l'uomo? Ah, io faccio questo, io faccio quest'altro, ma io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai commesso questo, sono un padre di famiglia, sono bravo. Bene, ti giudicherò secondo le tue opere. I giudizi di Dio saranno anche ragionevoli, saranno razionali e saranno anche a seconda di quello che l'uomo avrà fatto, a seconda anche della conoscenza che avrà ricevuto. Io sono molto dispiaciuto che 10 anni fa fece uno studio sui diversi giudizi, l'entità diversa dei giudizi e anche le diverse glorie. Non lo trovo più, non so dov'è, ma il Signore lo sa. Ed è interessante vedere che i giudizi saranno anche razionali, a seconda di quello che l'uomo, dalla conoscenza che ha ricevuto e di quello che ha fatto. Ma anche per il credente sarà così, sapete, per le glorie. Non era nel mio appunto. Permettetemi di leggervi un versetto solo. In Matteo capitolo 5, credo che ha, non era nei miei appunti, ma credo che ha anche un'attinenza con quello che stiamo dicendo circa l'onniscienza del Signore. Mi ha davvero fatto riflettere quando leggevo ai fratelli della Sicilia questo passo, parlando appunto dei giudizi di Dio, delle glorie, dei premi che saranno completamente diversi. Nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, nel versetto 19, guardate Gesù cosa dice. Chi dunque avrà violato uno di questi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica, insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Tu stai insegnando a qualcuno, ma non lo stai facendo? Sarai chiamato piccolo nel regno dei cieli, perché sei ipocrita. Tu stai insegnando la parola a qualcuno e lo stai vivendo? Sarai chiamato grande nel regno dei cieli, perché sei una persona integra. Straordinario questo, è vero? È straordinario nel vedere come il Signore ragiona anche in maniera ragionevole, razionale. E una di queste quattro creature viventi aveva la faccia come di un uomo, per parlarci del modo in cui Dio manderà i suoi giudizi anche sulla terra contro coloro che avranno rifiutato la grazia. E poi abbiamo l'aquila mentre vola e ci parla della rapidità, della tempestività dei giudizi di Dio. È interessante, vi do soltanto dei riferimenti, Deuteronomio 28, 4, 9 e Geremia 4, 13 ci parla di un popolo che il Signore definisce come un'aquila e dice: piomberà addosso a voi come un'aquila piomba addosso alla sua preda e non scamperanno affatto. La tempestività, la rapidità dell'aquila quando afferra la sua preda. Chi era questo popolo? I babilonesi. Quando Dio parla del giudizio contro il popolo di Israele e fa profetizzare Geremia che sarà come un'aquila tempestiva che non risparmierà. Nello stesso tempo i giudizi avranno come base principale il carattere stesso del Signore Gesù. Perché queste quattro creature viventi ci parlano anche dei quattro principali caratteri con cui viene scritto, vengono scritti i Vangeli, o meglio dovremmo dire il quadrivangelo, perché non esistono quattro Vangeli, ma un solo Vangelo che viene spiegato sotto quattro aspetti diversi, quattro forme diverse. E il leone di cosa ci parla? Della regalità. Gesù è il re della tribù di Giuda, dice il capitolo 5 dell'Apocalisse. Il vitello ci parla del sacrificio che Gesù è venuto a portare per tutti. L'uomo ci parla del fatto che Gesù si è fatto uomo per portare sopra di sé il peccato, e l'aquila volante ci parla della divinità del Signore Gesù. Sulla base di quello che il Signore è stato profetizzato, è stato rivelato, sulla base di quello che Gesù ha vissuto su questa terra, come re, come servo sofferente, come vero uomo e come Dio fatto uomo, come dice in Colossesi 2:9, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Sulla base di questo l'uomo sarà posto davanti al giudizio di Dio e sarà visto sulla base di tutto questo ogni uomo. E questa è una cosa davvero molto 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 importante. Vediamo, andiamo avanti, vediamo che intorno al trono ci sono 24 anziani. Leggiamo versetto 4. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. E anche questo che vede Giovanni è una bella immagine dei credenti di tutti i tempi, dei credenti di tutti i tempi, di tutta la Chiesa e di tutto il popolo di Israele che è stato e sarà salvato dal Signore. E vorrei portarvi a proposito nel capitolo 21 dell'Apocalisse per farvi notare come il Signore fa vedere a Giovanni proprio la distinzione fra il popolo di Israele, che vedremo nel cielo, e i 12 apostoli. E come dicevo prima, il numero 12 è il numero della completezza. Anche i numeri nella scrittura hanno un bel significato. Forse non tutti i numeri, o forse non tutti i numeri, io so capire. Ma ci sono dei numeri che hanno significato. Ad esempio il 7, che abbiamo anche letto qui, i 7 spiriti di Dio, sappiamo benissimo che non si sta parlando di 7 spiriti di Dio, ma si sta parlando dell'opera perfetta, dello Spirito Santo. È vero, perché il 7 ci parla della perfezione. Il 3 ci parla della persona di Dio. Il 6 ci parla dell'uomo. Ricordate nel capitolo 13 dell'Apocalisse? Sa 666. Perfettamente imperfetto sarà l'anticristo. Il numero 10 ci parla del fatto che Dio ha fatto conoscere pienamente la sua volontà e della piena responsabilità che ha l'uomo. Allora abbiamo le 10 piaghe, abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo le 10 vergini, abbiamo Daniele che mostra al re 10 volte superiore a tutti quanti gli altri. Dio che fa conoscere la sua perfetta volontà. E l'uomo ha una perfetta responsabilità. E il numero 12 ci parla della completezza. Ecco perché nel capitolo prima degli Atti, quando Giuda si va a impiccare per il suo peccato, viene eletto un 12° apostolo. Ma di lui non si parlerà mai. Mattia, non si parlerà più. Perché? Perché doveva rappresentare la completezza. La completezza di tutta la Chiesa. Perché i 12 apostoli erano proprio una figura della prima Chiesa che si radunava intorno a Cristo. I primi a rompere il pane col Signore. E le 12 tribù di Israele rappresentano tutto il popolo di Israele che sarà salvato dal Signore. Ed è interessante, potete leggerlo a casa, fare questa ricerca nel capitolo 21 dell'Apocalisse, che questo numero 12 compare continuamente. Si parla di 12 pietre, si parla di 12 fondamenta, si parla di 12 mura, di 12 angeli e così via, proprio per parlare della completezza delle cose che Dio fa. E questo è davvero straordinario. Quindi leggiamo, ad esempio, nel versetto 12, aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli, e sulle porte c'erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. E qui è la visione nel cielo, nel Tempio di Dio. Poi nel versetto 14, le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. Allora, sulla base di questo, io credo, non voglio essere dogmatico, credo che i 24 anziani siano qui a rappresentare la completezza dei credenti di tutti i tempi. Ecco perché dicevo all'inizio, è interessante vedere come il Signore apre questa finestra nel cielo e ci fa vedere quello che troveremo. I salvati li troveremo nel cielo, il popolo di Israele salvato sarà nel cielo e tutti staremo intorno al trono di Dio. Il Signore sarà sempre il centro di tutta l'adorazione, di tutta la lode, di tutta la magnificenza. E i credenti vengono visti qui attorno al trono del Signore. E vediamo tre caratteristiche di questi 24 anziani. Abbiamo letto nel versetto 4, tornando al capitolo 4 dell'Apocalisse, abbiamo letto che questi 24 anziani erano vestiti di vesti bianche. E non è difficile capire che qui si parla proprio della giustizia, della purezza e anche del ministerio di sacerdozio che hanno tutti i credenti. È vero? È scritto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9, che noi siamo un sacerdozio regale, qualcosa di straordinario. Non dobbiamo diventarlo, lo siamo già, solo che dobbiamo vivere come dei sacerdoti che portano a Dio un servizio, un frutto che sia degno della posizione nella quale Dio ci ha messi. Allora guardate, fratelli, vesti bianche, poi si parla di che cosa? Di corone d'oro. Bello, vero? Di cosa parla le corone d'oro? Della regalità. Il Signore, attraverso il sangue di Cristo, ha imbiancato la veste dell'anima nostra, l'ha resa pura, ma non ha fatto solo quello. Il Signore ci ha fatto vivere come dei re. Ci ha fatti dei re. E la cosa più triste oggi di un credente è vedere che vive spiritualmente povero, miserabile, non legge la parola, è spento, non cita un canto, non dice niente, mentre è un re. E dovrebbe sedere su quel trono a urlare e dare gloria a Dio. Triste questo. È triste vedere un popolo estremamente ricco, più ricco di qualsiasi altro popolo, che sta ancora arraffando in questo mondo, cercando qualche briciola per soddisfare l'anima sua. Ma c'è ancora qualcosa di interessante qui. Dice che questi 24 anziani erano seduti su 24 troni. Non è solo il Signore seduto su un trono, ma il Signore farà sedere i credenti anche su dei troni. E perché il Signore farà questo? Che cosa ci sta dicendo? Sta dicendo che i credenti, durante il tempo millenniale, i mille anni con il Signore sulla terra, Israele, la Chiesa, regnerà insieme al Signore. E saremo proprio noi che giudicheremo il mondo. E ve lo voglio leggere. Prima Corinzi, capitolo 6. Nella chiesa di Corinto c'erano molti problemi, come a volte in molte chiese. E la cosa triste è che questi credenti si comportavano così perché avevano dimenticato chi erano. Ecco perché l'Apostolo Paolo per due volte, nel capitolo 3 e nel capitolo 6 di questa prima lettera, fa proprio questa domanda: non sapete voi che siete il Tempio del Dio vivente? Cioè, ma vi rendete conto chi siete o no? E state ancora raffando in questo mondo. Cose che dovete lasciare qui. State litigando. Ma come mai? Siete infedeli alla parola. Guardate quante verità abbiamo lasciato per strade. i nostri fratelli, ricordavo in Sicilia, che hanno sofferto, molti sono morti per essere stati fedeli alla parola di Dio, la donna che non si vela più e gli anziani non dicono niente. È uno schiaffo in faccia a tutti i nostri fratelli che hanno sofferto e sono morti per mantenere alta la parola. Ma è una vergogna verso il Signore. Donne che in adunanza pregano, che vergogna. Che guidano la Chiesa davanti a Dio in preghiera, che prendono posto di autorità, che predicano la parola di Dio, itineranti. La cena del Signore non esiste più. In Sicilia stanno litigando tutto andare per queste storie qua. Stanno litigando. Ero lì a predicare agli anziani, litigavano queste cose qua. Cose che nessuno fino a 20-30 anni fa si sarebbe mai sognato di mettere in discussione. Adesso abbiamo tutti gli uomini intelligenti, sono tutti professori. La parola di Dio non c'è più. E Paolo scrive, credente di Corinto, dice, ma sapete chi siete voi? E dice in questo capitolo 6, nel versetto 2, versetto 3, non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Guardate, fratelli, che domande fa l'apostolo Paolo. Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli decaduti? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudice persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro? Queste cose nelle Chiese ci sono sempre state. Siamo agli albori, all'inizio, è vero, della Chiesa. La Chiesa primitiva, non sono passate tanti anni e già c'erano i problemi, perché noi uomini siamo soltanto portatori di problemi e facciamo scelte spesso che ci procurano dei problemi, anche noi stessi, per la nostra convenienza. E qui invece abbiamo letto in questo capitolo straordinario, 4 dell'Apocalisse, ma tu lo sai che siederai su un trono. Ma tu lo sai che insieme al Signore Gesù giudicherai gli angeli che prima ancora della creazione si sono ribellati al Signore. Sono andati dietro alla ribellione di Satana e tu li giudicherai. Tu lo sai, come dice in Efesini 3:10, che sei chiamato a far vedere agli angeli, a far vedere le potenze celesti, la multiforma sapienza di Dio. Il Signore ha dato questo alla Chiesa, che Dio straordinario abbiamo noi. Ma tu non lo sai che giudicheremo il mondo. Giudicheremo il mondo, fratelli, ma guardate bene questo capitolo 4, questa piccola finestra che il Signore apre. Che cosa fa vedere dei credenti? Dove si trovano? Cosa faranno? Che cosa succederà a coloro i quali non si sono mai convertiti al Signore? Come diamo spazio alle cose che dobbiamo lasciare? E mandiamo indietro le cose che durano per l'eternità. Come siamo preoccupati, intelligenti, saggi per le nostre cose. Ma non siamo lo stesso per le cose di Dio. Non mettiamo la stessa forza, la stessa intelligenza, la stessa saggezza che richiedono le cose sante, le cose del Signore. Qui è bello far vedere questi 24 anziani. Siamo noi, fratelli. È la Chiesa di Villa Cortese, una piccola parte, una minuscola parte, un piccolo atomo dei credenti di tutti i tempi che si raduneranno davanti al trono del Signore. Credo, meglio che mi fermo qui, vorrei prendere un altro messaggio per la prossima volta e vorrei parlarvi di queste altre figure, di queste altre visioni che Giovanni vede qui in questo capitolo 4. Non voglio fare niente di fretta, perché voglio farvi vedere qualcosa di straordinario che ha a che fare con i lampi, con le voci e con i tuoni. Che cosa sono queste cose? Quante volte si trovano nell'Apocalisse? Di che cose ci parlano? E se al Signore piacerà, lo vedremo la prossima volta. Nel frattempo, fratelli, riflettiamo. Mi ha fatto molto riflettere i messaggi di Davide a Salomone. Figlio mio, tu stai per prendere un posto importante. E pensate che il posto di Salomone non è più importante del nostro. Il nostro è più importante del suo. Sii integro, volenteroso. E ricordati che Dio, non io tuo padre, ma Dio, scruta il cuore, l'analizza e conosce tutti i tuoi pensieri. Davanti a un messaggio così, lo dico per me, o provo gioia o un po' di fastidio, è vero? Non vi dà fastidio qualcuno che conosce i vostri pensieri? Immaginate se in questo momento si potessero così leggere su una lavagna i miei e i vostri pensieri, che cosa verrebbero fuori? O i pensieri che abbiamo fatto questa settimana? Mamma mia, sicuramente io personalmente dovrei scappare dalla vergogna. Ma Davide dice a Salomone, io non li conosco, ma Dio sì. Proviamo gioia, perché se abbiamo dei pensieri nobili, come scritto in Isaia 32, se abbiamo dei pensieri nobili, allora ci dobbiamo rallegrare, perché il Signore conosce che anche se siamo piccoli, abbiamo dei pensieri nobili per Lui. Sia benedetto il Signore. Amen.